La lettura di Ars di questa volta è dedicata ad una mistica che, come tutte le donne mistiche, ha una potenza enorme nella sua espressione. Al punto, questa mistica, Matilde di Magdeburgo, al punto che questa mistica è stata addirittura ricordata da Dante e tra un attimo ne vedremo gli estremi. Era una beghina nata nel 1208 e deceduta nel 1283, che aveva usato della terminologia d'amore, indicando, voglio dire, un iter dell'anima verso lo sposo, no? Questo sposo, questa sposa, che esistono nell'ambito della poesia islamica piuttosto che nell'ambito della tradizione ebraica. Noi abbiamo questi minnesang, questi canti d'amore. Che sono che cosa? Che sono la fruizio dei, la fruizione di Dio, no? Come arriva? Arriva con l'excessus mentis, con l'uscita dalla mente, no? Con l'uscita, diciamo, dalle nostre convenzioni psicologiche, storiche e soprattutto da tutto quello che ci impantana, perché porta all'unio mistica, all'unione mistica e con l'amore che arriva al suo traguardo, l'amore che diventa un fuoco che brucia senza esca, un fuoco che brucia da sé. Abbiamo di fronte questo testo che è considerato il primo testo in prosa della letteratura tedesca. Ed è evidente, la stiamo per rilevare, quanto la similitudine col Cantico dei Cantici ne faccia un testo che, difatti, venne nel 1861 inquisito dai domenicani che naturalmente furono contro alla mistica. In questo caso erotica, ma sappiamo che l'erotismo è un atto tradizionale, non ha niente a che fare col sesso, tra l'altro. Comunque, vabbè, questo canto d'amore, questo Minnesang, è un canto di quest'anima che si alza, che si sublima, che si volge al divino, no? E adesso vediamo innanzitutto la bellissima frase che aveva usato Dante, no? Eccola qua, che diceva, dice. Che Dante la vede avanzare su di un prato fiorito come una fanciulla di un passo di questa Mechild. Quindi questa fanciulla di questo scritto viene identificata con la Matilde, no? E Dante scrive nel canto 27, 40-42 del Purgatorio: Matilda è una donna soletta che si gia cantando e iscegliendo fior da fiore, onde era pinta tutta la sua vita. Bellissima, no? Una donna soletta, difatti fu sola davvero perché l'hanno cercata. Tra l'altro è stata inquisita pesantemente in una seconda parte, e comunque stava per molto logicamente per conto suo, anche perché il portato di questi mistici non è una cosa da osteria, voglio dire, lo si condivide forse. Come una eco, potremmo dire. E dice Dante questo: è una donna soletta che si gia, che andava, cantando e scegliendo fior da fiore, onde era pinta tutta la sua vita, di cui era dipinta tutta la sua vita. E certo che ai tempi di Dante l'opera di Mechild, di Matilda, circolava anche in Italia nella traduzione latina, ma per ora non si può dirne oltre. L'opera di costei, di questa mistica beghina, viene considerata la più rappresentativa di quella corrente spirituale medievale che si chiama, che è diciamo la mistica nuziale. Ecco. Già nell'Antico Testamento sappiamo, no? Yahweh e il suo popolo raffigurano la metafora del rapporto tra lo sposo e la sposa. In Isaia, ad esempio, dice appunto: sì, il giovane abiterà con la sua giovane sposa e abiteranno in te i suoi figli. Lo sposo troverà le sue delizie nella sposa e il tuo Dio troverà le sue delizie in te. Evidente di nuovo ancora questo grosso lascito, questo grosso rapporto con il Cantico dei Cantici. E tra l'altro potremmo andare anche a Dionigi, ma adesso teniamoci bravi. Perciò siamo al Minnesang, a questo canto d'amore. Adesso incominciamo a prenderne qualche pagina e assicuro che è una cosa magnifica. Allora, eccolo qua. E questo testo, naturalmente, è tratto da La luce fluente della divinità. È il titolo dell'opera. Dante dalla prima parte noi leggiamo: il vero saluto divino che proviene dal flusso celeste, dalla fonte della fluente Trinità, contiene in sé una così grande forza che toglie al corpo tutta la sua potenza e l'anima si rivela a se stessa. Siamo partiti subito leggeri. Il vero saluto divino, la salvezza, che proviene dal flusso celeste, della fonte della fluente Trinità, la Trinità non è mai stabile, è sempre fluente, contiene in sé una così grande forza, l'abbiamo trovato in tantissimi mistici, anche nell'Islam fantastica, dice, una grande forza che toglie al corpo tutta la sua potenza. Parole povere, ci avviciniamo a quella che è la mors secunda di San Francesco. Che toglie al corpo tutta la sua potenza e l'anima si rivela a se stessa. Ecco quella che è l'excessus mentis, l'uscire della mente, l'uscire dalla mente, l'uscire dalla struttura logica nella quale ci si è incarcerati attraverso tre grandi mali, che sono l'ira, brama, attaccamento e stupidità. Continua Mathilde, dice così: allora si vede quest'anima simile ai santi e riceve poi in sé lo splendore divino. Così, occhio, così l'anima si separa dal corpo con tutta la di lei potenza, sapienza e amore e con tutto il suo desiderio, cupio di soldi, e tutto il suo desiderio. Solo il minimo di forza vitale rimane nel corpo come un dolce sonno. E l'abbiamo in 100.000 tradizioni, questo minimo di calore vitale, nel Tibet ad esempio, nello yoga eccetera eccetera, questo minimo di calore vitale che rimane nel corpo come in un dolce sonno, quando è capitato che cosa? Che l'anima si è separata dal corpo con tutta la di lei potenza, sapienza e amore e con tutto il desiderio. Essa rende poi il Dio indiviso nelle tre persone e riconosce le tre persone in un Dio indiviso. Continua. Allora egli la saluta nel linguaggio di corte, che non si comprende in questa cucina, e la riveste delle vesti che si devono portare a palazzo, si dà in suo potere. Ella allora lo può pregare e gli può chiedere cosa vuole, tutto le verrà concesso. Poiché non le viene concesso, questa sarebbe, è la prima delle tre cose, se potesse capitare questo, che egli la condurrà più oltre, in un luogo segreto, quando bene non avesse quello che chiede. A volte non avere quello che si chiede, le mi viene, sono le vostre vie, è un grandissimo bene, perché arriva quello che è giusto, e che non è detto che abbiamo chiesto, assolutamente no. Questa è la prima delle tre cose, che egli la conduce più oltre, in un luogo segreto, là, ella non può pregare né chiedere favori a nessuno, poiché egli, Dio, vuole giocare solo con lei, un gioco che il corpo non comprende, né lo comprendono i contadini che stanno arando, né i cavalieri del torneo e neppure la sua maestosa madre, Maria. Questo non le può servire. Per essi si muovono leggendo verso un luogo pieno di delizie, di cui non posso né voglio parlare. È troppo difficile. Dice, non oso farlo, essendo una persona che ha molto peccato, ma quando il Dio infinito solleva l'anima senza fine nell'alto dei cieli, allora e la dimentica. E la terza causa del prodigio diventerà ciò che non è mai stato sulla terra. Fantastico questo qui, 35. Del tormento e della ricompensa dell'inferno. Il mio corpo è un gran tormento, la mia anima in alta gioia. Essa ha visto e abbracciato il suo amatissimo. Da lui riceve tormento, miserrima. Egli la eleva in alto, che ella s'era perduta e non poteva frenarsi finché egli in sé la colse. Ben ella parlerebbe, ma non può farlo, che nella nobile unione è sprofondata del tutto nell'ammirabile Trinità. Poiché egli un po' l'abbandona, questo accade perché lei lo brami, e così ella desidera la sua lode, ma non può trovarla secondo il proprio volere. Ci risiamo, non è il nostro volere quello che porta a Dio e alla bellezza, è il superamento del nostro volere attraverso il nostro volere. Voluntas est amor, tra l'altro. La volontà si fa amore, la volontà si fa come un accendersi un fuoco, fa il lampo e apre e diventa amore. C'è un momento che è sulla porta dove c'è il Caronte, no? E qui la volontà diventa amore. E così ella desidera la sua lode e non può trovarla secondo il proprio volere. Sì, ella vorrebbe che egli la mandasse all'inferno, che ne derivasse come premio lui, infinita gloria e lode da ogni creatura. Allora ella lo guarda e prega: Signore, dammi la tua benedizione. Egli guarda già verso di lei e la eleva di nuovo e le rivolge un saluto che il corpo non può annunciare. E il corpo dice all'anima: dove sei stata? Non ne posso più. E l'anima dice: taci, sei uno sciocco, voglio appartenere al mio diletto, anche se te ne derivasse danno, anche se te ne derivasse danno, l'anima dice al corpo. Egli, io sono la sua gloria, egli è il mio nutrimento, questo è il mio tormento, il mio inferno, abbiamo detto prima, no? Mai potesse passare, sarebbe un guaio. Questo tormento devi anche tu sopportare, ma mai dovrai sfuggirgli. Fantastica. O morte ardente, o sole eterno, o luna piena, o fonte senza fondo, o vetta irraggiungibile, o chiarezza senza limite, o sapienza senza fondo, o misericordia senza ostacolo, o forza senza contrasto, o corona di ogni onore, te, loda, la più piccola delle creature che mai creasti. Un altro canto è questo. Chi ama Dio vince su tre cose. L'uomo che vince il mondo e toglie al suo corpo ogni volere dannoso e vince il demonio è l'anima che ama Dio. Se il mondo le inferisce un colpo, il suo dolore non è grande. Se la carne la fa un po' vacillare, il suo spirito non se ne vuole ammalare. Se il demonio le rivolge lo sguardo, l'anima non gli bada. Essa deve amare, e amare, e amare, e di altro non intende curarsi. O beata visione, prosegue poco dopo, o intimo saluto, o dolce abbraccio, Signore, il tuo prodigio mi ha ferita, la tua grazia mi ha oppressa, o alta roccia, sei così mirabilmente solcata. In te non potrà dimorare nessuno, se non la colomba e l'usignolo. Eccola qua, un'altra senza senso, bellissima. Dio conduce i figli che ha scelto per strane vie. Le mie vie non sono le vostre vie. Dio conduce i figli che ha scelto per strane vie. Questa è una via singolare, una via nobile, una via santa che Dio stesso percorse affinché una persona soffra il dolore senza peccato né colpa. Di percorrere questa via si rallegra l'anima che si strugge, ecco il dolore, che si strugge per Dio, poiché ella per sua natura si rallegra di andare dal suo Signore che mediante i suoi benefici sopporterà molto dolore. Il superamento di sé è anche uno strapparsi interno. E il nostro caro Signore, il Padre Celeste, diede il suo amatissimo figlio che venisse torturato e martoriato senza alcuna colpa. Ora è giunto il momento in cui diverse persone all'apparenza ecclesiastici tormentano i figli di Dio nel corpo e li martoriano nello spirito, perché Dio vuole assomigliano al suo caro figlio, che era stato torturato nell'anima e nel corpo. E adesso evidentemente allude all'Inquisizione, allude a quello che stava capitando. Dice: è giunto il momento in cui diverse persone all'apparenza ecclesiastici tormentano i figli di Dio nel corpo e li martoriano nello spirito perché Dio vuole assomiglino al suo caro figlio che era stato torturato nell'anima e nel corpo. Questa è magnifica, sta arrivando una bellissima. Dice: questa è una via rara e nobile, sulla quale cammina l'anima fedele, portando con sé i sensi. Questa è una rara e nobile via sulla quale cammina l'anima fedele portando con sé i sensi, ablazio sui. Come il vedente conduce il cieco, su questa via l'anima è libera e vive senza dolore, perché altro non vuole che il suo Signore, e tutto accadrà nel modo migliore. Tre cose rendono l'uomo degno di conoscere questa via e percorrerla. E occhio, questa è molto importante. Ci sono alcune indicazioni, diciamo, pratiche per chi voglia praticare, ma per chi abbia impostato l'animo alla pratica. Vuol dire che Anubhava, vuol dire che la pratica di queste cose e il superamento di sé e il lasciare che le cose vadano, amante nell'amato. Tre cose rendono l'uomo degno di conoscere questa via, questo iter sacro, questa strada sacra, e di percorrerla. La prima, che l'uomo stesso sia soggetti a Dio, senza riflettere, e conservi santa la grazia di Dio e le porti volenteroso, rinunciando a tutte le cose, liberamente, di sua volontà. La seconda, mantiene l'uomo sul cammino, che tutte le cose gli stanno bene accette, tranne il peccato. Peccato, ricordiamoci, peccacus vuol dire mettere il piede storto, in ebraico, in greco e così via, in latino. Peccato è piede storto. Abbiamo fatto un bellissimo convegno proprio su questo. La terza via, dopo che quest'anima è stata portata dalla buona volontà, dopo che è stata mantenuta dritta nel cammino, dove tutte le cose vengono bene accette, per forza. La terza strada, il terzo momento, il terzo elemento che rende l'uomo degno di conoscere questa via e di percorrerla, il terzo è ciò che rende l'uomo perfetto nel suo cammino, che compia tutte le cose in ugual modo in onore di Dio. Persino i miei umilissimi servigi voglio tenere alti davanti a Dio, come se mi trovassi nella più nobile contemplazione che una persona possa raggiungere. Perché? Se lo faccio per amore, per onorare Dio, allora è tutto suo. Se invece pecco, non mi manterrò in questa vita. Io mi rallegro in un'altra di queste mine sangue, di questi bellissimi canti d'amore. Io mi rallegro di dover amare colui che mi ama e bramo di amar fino alla morte, senza limiti né sosta. Rallegrati, anima mia, Rallegrati anima mia, ricordiamo nel Cantico dei Cantici, rallegrati anima mia, che la tua vita è morta per amor tuo, e amalo così fortemente che potresti morire per lui. Così ardi sempre, senza spegnerti, come una scintilla vivente nel grande fuoco della nobile maestà. Allora sarai colma di fuoco dell'amore, che già qui ti sazia e ti disseta. L'anima dirà all'intelletto, l'anima dirà all'intelletto, alla persona, non puoi insegnarmi più nulla, non posso mai più allontanarmi dalla minne, dall'amor cortese, devo consegnarmi a lei, a questo amore, prigioniera. Questa pagina è di nuovo di una portata che noi vediamo essere veramente, come si può dire, scioccante, ma non è solo scioccante, è anche proprio una ripresa di una tradizione che è esistita per tanto tempo, e che è la tradizione dell'amore, che è la tradizione che si appalesa in questa mina sangue, in questi canti, no? E dice, sentite questa qui che meraviglia, Signore, non desidero danzare se non mi conduci tu. Se vuoi che danzi bene, devi danzare tu stesso e cantare per primo. Allora io danzerò, salterò nell'amore, dall'amore nella conoscenza, dalla conoscenza nel piacere, dal piacere al di sopra di tutti i sensi umani. Là voglio rimanere e tuttavia penetrare più in alto. E qua c'è una meraviglia, la rilego perché qui c'è un significato enorme. Signore, io non desidero danzare se non mi conduci tu. Questo è il vortice dell'amore. Non desidero danzare se non mi conduci tu. Se vuoi che io danzi bene, devi danzare tu stesso e cantare per primo. Allora io danzando salterò nell'amore, dall'amore nella conoscenza nel piacere, dal piacere al di sopra di tutti i sensi umani, là voglio rimanere e tuttavia penetrare più in alto. Là voglio rimanere, quindi sei andata al di sopra di tutti i sensi umani, là voglio rimanere e tuttavia penetrare più in alto. Altro pezzo di un altro canto che dice: Signora anima, voi siete tanto elevata nel mio essere, dice Dio, che nulla può frapporsi tra voi e me. A nessun angelo fu tanto concesso di ciò che a voi fu dato fin dall'eternità. Perciò dovete deporre ambedue le cose, timore e vergogna, e tutte le virtù esteriori. Solo quelle che per natura vivono in voi devono eternamente eccitarvi. Questo è il vostro nobile desiderio e la vostra trama infinita, che voglio adempiere eternamente con la mia infinita generosità. E l'anima risponde: Signore, ora sono un'anima nuda e tu, in te stesso, un Dio riccamente ornato. La comunità di noi due è eterna vita, senza morte. Allora ha luogo un beato silenzio e avviene la volontà di ambedue. Egli si dà a lei, ella si dà a lui. Ciò che accade, ella lo sa, e così mi consolo. Ma ciò non può avvenire a lungo, che dove due amanti si vedono di nascosto, devono spesso separarsi senza dirsi addio. È l'alternanza di stati della coscienza, che hanno proprio un senso perché è, diciamo, un continuo passo dove si guadagna un millimetro, come dire che se uno si imposta verso il divino, se uno continua la preghiera, se uno tiene la mente fissa in divino, i passi anche minimi si sommano ai passi anche minimi, no? E dice di fatto così, guarda che fantastico, dice così, dice, ma ciò non può avvenire a lungo che due amanti, poiché due amanti si vedono di nascosto e devono spesso separarsi senza dirsi addio. Questo è nient'altro che il continuo alimentare dell'amore. È una sistole e una diastole, facciamo così. È un respirare, no? Inspirare, espirare, quello che è in sanscrito il cigno, hamsa, inspirare, espirare. Questi due momenti sono i due momenti in cui si rafforza l'unione col divino. E lei dice alla fine, caro amico di Dio, questa via d'amore ti ho descritta. Voglia Dio aprirla al tuo cuore. Amen. Abbiamo letto una minima parte del primo libro di questa meravigliosa Matilde di Magdeburgo. Ci siamo avvicinati, tra l'altro, ai grandi, perché eravamo lì, ai grandi, parliamo di Dante, ma parliamo di Ruiz Broeck, Tauler, Susone, e soprattutto Meister Eckhart. Siamo lì, in quel periodo in cui si incominciava a vedere la frattura importante tra il ritualismo, tra la moralina, tra il moralismo, eccetera, eccetera, e la ricerca che tutti gli uomini hanno di Dio. In realtà il blocco, in realtà ciò che si mette di traverso è nient'altro che una forza individuata, una forza che è un po' come dire una dimensione, una forza che è instrumentum regni, no? Questo strumento del regno che è esterno, perché il potere ha sempre perseguitato queste persone. E voglio dire, è interno, perché anche nell'interno noi abbiamo, diciamo, certi ritualismi, abbiamo certe credenze, abbiamo certe convinzioni che anche queste censurano la nostra libertà. Noi ci autocensuriamo, come fuori possiamo essere censurati. Parliamo dei tempi, allora giocavano anche con i fiammiferi. Adesso c'è di peggio perché ci sono le cose laiche che possono essere più divertenti per qualcuno. Comunque voglio dire, ancora abbiamo fatto attenzione ad un testo che è stato fondamentale per capire perché si riunisce alla mistica erotica tradizionale di tutti i popoli. Abbiamo toccato alcuni canti d'amore, abbiamo capito che forse, speriamo di aver intuito, che l'excessus mentis porta all'unione mistica e che l'anima non può non amare Dio per un motivo semplicissimo, perché l'anima è Dio. Cosa ami che ti sia lontano, che ti sia alieno, che ti sia, voglio dire, disomogeneo, non consustanziale? È te stesso, la memoria. La memoria che cos'è? Ricordare quello che c'è, e svelare quello che c'è, e ritrovare quello che c'è. Ed ecco qui il senso di questi canti d'amore, che, ripeto, hanno evidentemente una potenza e una capacità, voglio dire, di svellere certa censura interna. Bon, state bene, saluti.